Bene, siamo al secondo file audio. Allora, sempre soffermandomi un pochino sulla mail del vostro collega, c'era una richiesta di un successivo chiarimento. Allora, il secondo chiarimento riguarda invece il termine regressione. Mi scuso se l'ho già spiegato, se l'ha già, lo ha già spiegato, ma me lo sono perso. Credevo mi fosse chiaro, ma non è evidentemente così. In particolare, quando dice che un padre materno, un padre non sufficientemente buono, direbbe Simone Argentini riprendendo Winnicott, quando arriva il momento di agire la sua funzione paterna regredisce a quella materna, cioè anche lui agisce la funzione materna. Mi sono interrogato sul perché si dica regredire, tornare indietro in un percorso evolutivo, ad esempio, ma non sono riuscito a far funzionare il ragionamento. Ciò che segue è una mia interpretazione. Penso abbia a che fare con l'evoluzione psichica del bambino, che sperimenta in linea temporale prima la funzione materna e successivamente quella paterna, e immagino poi un opportuno mix delle due. Se un padre agisce solo la funzione materna e non anche la funzione, penso che intendesse dire la funzione paterna, no? È come se in questa linea temporale lui regredisse agendo la funzione precedente. Allora, confusione, mi scusi, perché ha scritto ha posto questo quesito per la schiettezza, ecco, no? Mi scuso per la schiettezza. Allora, cancelliamo tutto quanto. Allora, non facciamoci grosse lucubrazioni mentali, non facciamoci grosse congetture mentali, ma qui le cose stanno in maniera completamente diversa. Non è regressione, non regressione, allora sia un padre, no. Quello che Simone Argentieri dice molto chiaramente, e lo vedremo nelle conclusioni appunto di oggi, è che un conto è regredire, un conto è la regressione. Allora, ciascuno di noi durante il percorso di vita ha delle regressioni, no? Ecco, banalmente, vi faccio l'esempio. Quando andiamo a dormire, poi dipende da come uno si addormenta, però in qualche modo regrediamo. Regrediamo in che senso? Nel senso che a letto ci distendiamo in un certo modo, quasi ad assumere, no? C'è chi dorme di fianco, chi con la pancia in giù, chi con la pancia in su, però è un momento regressivo in cui abbiamo bisogno di sentirci avvolti nelle coperte, al sicuro, protetti, e quindi e questo ci permette, ci concilia il sonno. Ecco, questo è un movimento regressivo e non c'è niente di male, ovvio che non c'è niente di male, ci mancherebbe. Dopodiché ci sono delle regressioni che però rappresentano dei movimenti che magari un individuo fa e che lo riportano costantemente ad una posizione di funzionamento infantile. Per cui, non so, mi ricordo quando, mi ricordo, no, mi viene in mente un'educatrice di un servizio nel quale io lavoravo. Lavoravo così nel mio percorso professionale. Quello che mi colpiva di questa persona era si trattava di un servizio per bambini piccoli e allora questa educatrice, persona matura, no? Di età. Cosa faceva? Quando i bambini del nido, soprattutto quelli dei 2-3 anni, no, cominciavano di fronte alle regole un po' a, come dire, a attaccare l'adulto, ad attaccarla, quindi in questo caso, e lei cosa faceva? Entrava in conflitto con i bambini. E sembrava di vedere due bambini della stessa età che si contendevano il gioco. Ovvero sia, non era capace di agire una funzione adulta con questi bambini, nel dire: senti Pierino, guarda, adesso mi dispiace, dobbiamo mettere via il gioco perché è arrivato il momento di andare a pranzo, perché no? Ecco. Ma interagiva con questi bimbi come se fosse anche lei una bambina, come loro, quindi facevano un po' il pugno di forza facevano un po' il pugno di forza con l'altro bimbo, col quale interagiva in quel momento, e con un atteggiamento non dell'adulto che accoglie la provocazione del bimbo, ma con l'atteggiamento di chi invece cerca di fare il pugno di ferro per vedere chi è più forte fra i due. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Ecco, allora, questa modalità qui è una modalità regressiva. Una modalità che non si addice a una funzione educativa, perché tu non puoi entrare in collisione con un bambino piccolo, facendo anche tu il bambino piccolo che pesta i pugni sul tavolo, pesta i piedi per terra perché non gli viene data ragione. Tu sei un educatore adulto che deve essere fermo e determinato col bambino, ma capire anche che quel bambino ha difficoltà a separarsi da quel giochino che gli piace tanto e poco gli interessa di andare a tavola a pranzo. Quindi devi trovare le modalità, eccetera, per aiutarlo a separarsi dal gioco ed andare con gli altri compagnetti della sezione in sala da pranzo per pranzare. Allora, questo atteggiamento è un atteggiamento regressivo. Questa è una roba. Quello che Simone Argentieri invece dice nel suo libro, un padre non sufficientemente buono, sufficiente buono, sufficientemente buono, richiamandosi a Winnicott, non è tanto un discorso di regressione in questo senso. Simone Argentieri parla di indifferenziazione, cioè quello che davvero la disturba è il fatto che effettivamente i nuovi padri hanno difficoltà a fare i padri, cioè hanno difficoltà ad acquisire una funzione regolatrice normativa, per cui buono che cambino i pannolini ai bambini, dice Simone Argentieri. Buono che si occupino dell'accudimento anche dei neonatini, cosa che i padri di altre generazioni non facevano assolutamente perché era esclusiva prerogativa delle mogli, ma hanno difficoltà a tirar fuori una capacità regolatrice, normativa, punitiva anche in senso buono del termine, naturalmente, introducendo elementi di separazione tra il bambino e la mamma per aiutare ad evolvere la funzione simbiotica, scusate, la relazione simbiotica. Hanno difficoltà ad introdurre regole, hanno in difficoltà ad introdurre elementi separativi. Questo non perché i padri regrediscano alla funzione materna perché sono stati piccoli e perché hanno sperimentato la madre anche loro. No, semplicemente perché è difficile per i nuovi padri introdurre questi elementi. Dopo che alcuni padri abbiano delle modalità regressive e quindi, che ne so, facilmente facciano i compagni di giochi dei figli, ma non i padri. Oppure che i padri, per tutta una serie di esperienze affettive e familiari con le loro figure di riferimento, abbiano avuto difficoltà ad introiettare una funzione paterna, questa è un'altra faccenda che va considerata certamente. Ma Simone Argentieri ribadisce questo: un elemento che noi ravvisiamo nella società di oggi è il fatto di vedere che le due funzioni sono indifferenziate. C'è difficoltà a fare il padre, a fare il padre con le funzioni che questo ruolo deve avere, E si tende a rimanere in una sorta di limbo in cui va bene tutto il contrario di tutto, in cui c'è accudimento, c'è cura, c'è amorevolezza, ma poche regole, pochi elementi che aiutino effettivamente a crescere, sapendo che quando cresci devi fare i conti con tutta una serie di confini e di limiti che inevitabilmente le esperienze della vita ti portano a dover avere, per poterle fronteggiare con più serenità e per poterle fronteggiare meglio. Quindi non, io ecco, apprezzo la richiesta di approfondimento che mi è stata fatta, ecco, però non per favore facciamo confusione, Non facciamo troppa confusione. L'aspetto che Simone Argentieri ribadisce, che io condivido molto, è questo. Difficoltà a differenziare nelle funzioni genitoriali materna e paterna. Questa difficoltà può essere legata al fatto, ripeto, che alcuni padri facilmente regrediscano con i figli e abbiano difficoltà ad assumere una funzione adulta, però il focus di Simona Gentieri è questo. Per cui ecco, vorrei, spero di aver sgomberato la mente da possibili confusioni, ma vedremo appunto nelle conclusioni che cosa Simona Argentieri ci propone. Ecco, penso di avere chiarito abbastanza questi temi. Ecco, l'empatia probabilmente sarà una domanda a questo punto che porrò all'esame. E quindi spero che tutti abbiano potuto così approfittare per rispolverare un po' questo concetto che, a quanto dice il vostro collega, sembra essere un concetto che da più parti, da altre discipline naturalmente, di stampo pedagogico sicuramente, è stato affrontato. Bene, io ho risposto anche a questi chiarimenti. Allora, ritorniamo al nostro testo di Simone Argentieri. Ci eravamo lasciati l'altra volta con un po', lasciando in sospeso, un tema che Simone Argentieri ha affrontato nel suo testo, quando appunto parla di padri e figlie. E sicuramente Simone Argentieri appunto affronta due casi di padri che sono stati due grandi padri della psicanalisi, ma anche padri naturali di figlie femmine, che hanno fatto un po' di pasticci con le proprie figlie femmine. Allora, prende in esame il caso di Lacan, che alla fine Lacan appunto riconosce solo l'ultima figlia come sua erede in qualche modo, no? Dice Simone Argentieri che Lacan esibisce unicamente Judith, quasi avesse un'unica figlia. E infatti solo la grande foto di lei troneggia nello studio e nel testamento, e lei a comparire come erede universale, dimenticandosi completamente della prima figlia, perché Lacan insomma aveva avuto un primo matrimonio. E poi che fa Lacan? Lacan, insomma, dopo la prima separazione dalla moglie, si dimentica completamente della prima figlia e legge a sua somiglianza e a sua immagine e somiglianza la seconda figlia che ha dal secondo matrimonio. E Simone Argentieri, proprio, no, nel suo testo, dice che sia nel caso di Sigmund Freud che nel caso di Jacques Lacan vediamo le difficoltà e le contraddizioni tra vita, vita reale, vita concreta e teorie di due grandi uomini. E anche se dice che appunto sarebbe importante fare qualche riflessione sulla loro differente qualità umana. Ma si sofferma da brava psicanalista, psicoterapeuta, insomma con una formazione freudiana, si sofferma molto ad analizzare il caso di Anna Freud. E quindi vi invito ad andare a pagina 99. Cercheremo magari di leggere alcuni passaggi un po' insieme perché appunto questi ci aiutano forse a riflettere, a riflettere su alcuni passaggi. Cioè un tema su cui Simone Argentieri tanto si dibatte, eccetera, è stato questo, no? Come vi ho già accennato, come vi ho già detto nelle lezioni precedenti. Noi abbiamo qua esempi di grandi psicanalisti che si sono occupati proprio anche di relazioni primarie, di relazioni della costruzione di legami primari, eccetera, eccetera, che però hanno fatto delle grandissime teorie, ma alla fine poi nella loro vita quotidiana hanno fatto anche loro dei grossi errori, no? Forse. E appunto viene da chiedersi, ma come mai succede questa cosa, no? Uno che si è fatto un'analisi personale, uno che si è fatto tutto un percorso, uno che si è fatto, insomma, che come Sigmund Freud, insomma, è stato un grande scopritore, conoscitore dell'animo umano, alla fine delle fiere, però con se stesso, insomma, ha fatto degli errori e dei pasticci abbastanza importanti. Come mai succede questo? Beh, perché insomma anche lo psicanalista è un essere umano, anche lo psicanalista insomma fa i suoi errori. Mi ricordo in una conferenza che aveva tenuto proprio Simone Argentieri in occasione della presentazione proprio di questo testo, dice: "Bah, forse a differenza di chi un'analisi non se l'è mai fatta, di chi non ha avuto l'opportunità di intraprendere un percorso di formazione psicanalitica, ecco che lo psicanalista vero e proprio, non appena si accorge che, insomma, no? I suoi figli stanno combinando dei guai, stanno combinando dei pasticci, sono in sofferenza, ecco, in qualche modo, anche per le qualità relazionali che lui mette in gioco con loro, ecco che li manda in analisi, no? E li aiuta, insomma, a curarsi e a mettere un po' i pezzi della loro vita insieme. Però, insomma, anche lo psicanalista, appunto, è un essere umano e quindi, insomma, può fare degli errori. E Freud ne ha fatti con Anna, no? Perché, appunto, a pagina 99, un caso insospettato di padre materno Freud. Sì, è stato un padre materno Freud, perché, appunto, Anna Freud era l'ultima di sei figli. E nasce quando Sigmund Freud e Martha, la moglie, si aspettavano che, anziché nascere femmina, sarebbe arrivato un figlio maschio. E la Martha era stremata dalle precedenti maternità, non l'aveva voluta allattare e a causa delle ristrettezze economiche non era stata assunta una balia. Peraltro, come ci informa lo storico Peter Gay, Freud amava dire che l'ultima nata era stata di buon auspicio per la sua vita professionale. Ma Anna è stata rifiutata all'inizio dalla madre, era un maschio mancato, però fu la figlia a Freud più cara. A lei sarebbe stato infatti affidato il mandato scientifico della psicoanalisi. Simone e Anne condivisero la fantasia segreta che lei fosse nata direttamente dalla mente di lui, proprio come nell'antico mito Atena era stata generata dalla testa di Zeus. Io vi ho detto che Freud era un grande conoscitore dei miti greci, un grande appassionato, ed effettivamente in tutta la teoria psicanalitica freudiana noi sentiamo proprio la presenza di questi miti greci. La convivenza strettissima e pressoché ininterrotta di padre e figlia fino alla morte del primo fu rinforzata da un vincolo forse ancora più forte di quello di sangue, l'analisi personale. Una sorta di incesto analitico, non scandaloso per quei tempi eroici, e guidato certo da fattori contingenti, che era il risparmio, la comodità di un'analisi fatta in casa, ma è lecito supporre che a livelli più profondi in entrambi regnasse la convinzione, neanche tanto inconscia, che nessun altro, tranne Freud, sarebbe stato adeguato ad Anna. Cioè, appunto, si crea tra i due un legame molto intenso, un legame molto forte, e sarà proprio Sigmund ad essere l'analista di sua figlia Anna. Oggi, se accadesse una cosa del genere, io penso che lo psicanalista che fa un'analisi a suo figlio verrebbe assolutamente irradiato dall'albo degli psicanalisti. Ma per quei tempi, insomma, la cosa invece era fattibile e tollerata, anche perché fra l'altro era lui il padre della psicanalisi, per cui ecco. E quindi fanno questo percorso doppio: lui si appassiona alla figlia, si legano molto intimamente e si crea questo legame che appunto abbraccia due aspetti. Uno, l'aspetto affettivo del padre che si prende cura di questa figlia femmina che non, appunto, non viene allattata da Marta e non è una figlia desiderata. Lui si appassiona a lei, diventa un padre molto affettivo, non solo, però quando Anna cresce, ecco che si occupa di lei anche da un punto di vista proprio clinico. E quindi si parla di incesto psicanalitico per queste ragioni, no? Perché appunto è il padre che intraprende questo percorso formativo psicanalitico con la figlia Anna. Tenete conto che, anzi, Simona Gentili dice, parlava apertamente di lei come della sua fedele Anna Antigone, la sua cara figlia unica. Quindi un legame di dipendenza fisico, categorico, regressivo, che aveva ben poco del carattere edipico sessuale che Simone aveva così lucidamente analizzato nella relazione tra genitori e figli, che si muoveva non nell'area dei rapporti oggettuali triangolari, ma in quella duale dei bisogni fusionali primari. Cioè era come se, dice Simona ancora, un vizio, una voluttuosa abitudine, ma soprattutto una necessità perentoria che prevedeva un controllo assoluto. Quindi c'era proprio un discorso che rimandava quasi ad una sorta di fusionalità, di simbiosi, più che un discorso edipico in senso stretto, di fusionalità e simbiosi con Anna, che si traduceva proprio in una sorta di profondo controllo che Freud voleva avere su Anna e rispetto al quale Anna colludeva, cioè Anna si era profondamente, profondamente adattata a questa situazione. Tant'è vero che, dice Simone Argentieri, Anna, più che vittima, sembrava una complice perfetta. Scalzò progressivamente dal fianco del padre, fratelli e sorelle, e finì con l'usurpare anche alla madre, in buona misura, il ruolo di compagna ed infermiera negli ultimi anni della malattia di Freud. Certo, perché quando Freud si ammala di cancro alla bocca, no, e che poi lo porterà alla morte, chi è che si occupa del padre? Anna. Anche nella cura fisica del padre. Durante tutta la vita, Anna, rispetto alle sue relazioni affettive, diciamo che non era brutta, ma neanche una bella donna. E fra l'altro, se voi vedete anche le foto di Anna Freud, vedete anche su YouTube, ci sono dei filmati che ce la fanno vedere, insomma, era una che diremmo così, insomma, si metteva degli abiti abbastanza così informi, che non esaltassero anche la sua fisicità. E effettivamente si innamorava o dei pretendenti delle sorelle in segreto, e quando un collega di Freud, col quale lui aveva così un rapporto anche epistolare abbastanza intenso, prova ad avvicinarsi ad Anna e chiede a Freud appunto di potersi unire ad Anna, Freud risponde con un categorico no, questo non si può, non si tocca. E quindi Anna riceve da Freud un grandissimo senso di controllo e di protezione che di fatto la porta molto lontana dalla possibilità di avere una relazione con un uomo, una relazione riconosciuta dal padre Sigmund. Che succede però? Che a un certo punto, quando Anna è adulta, si presenta a casa Freud Dorothy Tiffany Burlingham, che era figlia del famoso artista Louis Comfort Tiffany, che rappresenta per Anna il modo di conciliare il suo bisogno d'amore, qualcosa per me stessa, dice, senza tradire la fedeltà del padre. Cioè, in altre parole, che succede? Dorothy esce da una separazione con dei figli a carico, si rivolge alla famiglia Freud per incominciare un'analisi, e tra Anna e Dorothy nasce una relazione in cui Sigmund si prende cura di Dorothy e Anna si prende cura dei figli di Dorothy. E quindi incomincia un percorso analitico e comincia una relazione affettiva tra queste due donne, che Freud, contrariamente a tutto quello che era accaduto prima ad Anna di incontrare uomini che avevano chiesto la mano, appunto il collega di Freud, come vi ho detto, eccetera, cui aveva risposto con un categorico no, invece in questa situazione di fatto Freud protegge questa relazione. Tant'è vero che Freud alla fine, intorno agli anni 30, adesso non ricordo bene l'anno, ma mi pare intorno al 28, 28, 29, comunque insomma siamo intorno agli inizi, alla fine degli anni 20, inizi degli anni 30, scriverà un saggio intitolato Un caso di omosessualità femminile, dove affronta proprio il tema dell'omosessualità femminile. Di fatto, però, appunto, Freud questa relazione qua la protegge e la difende. Ed è una cosa positiva per Anna, perché finalmente può permettersi di avere qualche cosa per sé, un affetto, e questa relazione effettivamente funziona bene. Funziona bene e va anche avanti, va anche molto avanti nel tempo. E cosa volevo dire? E quindi, insomma, il tema che Simona Gentile non esplicita lì in questo testo, ma che riprende in quel testo che più volte vi ho citato, A qualcuno piace uguale, il quesito che si pone Simona Gentieri al seguente, cioè quello di dire: ma È stata davvero una scelta per Anna il fatto di unirsi in una relazione di tipo omosessuale con Dorothy, oppure in realtà non potendo intraprendere per via della relazione molto intensa con il padre, non potendo intraprendere una relazione eterosessuale, ecco che Anna si è trovata a ripiegare su un'affettività con Dorothy. Ed è un quesito che appunto ci lascia Simone Gentile in quel testo, ma che sembrerebbe la risposta orientarsi verso questa seconda possibilità, cioè che non fosse in realtà una vera e propria scelta affettiva quella di Anna, ma fosse in qualche modo la necessaria conseguenza di una relazione così fusionale con questo padre, tanto adorato, tanto venerato e così effettivamente importante per Anna che appunto la sua affettività si è orientata grazie anche a quello che la vita, insomma, se forse Dorothy non le si fosse presentata davanti alla porta di casa, che ne sappiamo, no? Se Anna avrebbe cercato una relazione davvero con una donna, però sembra che appunto fosse più che altro un ripiegamento verso. Tant'è che Simone Gentili dice: quando a un certo punto l'energia libidica non trova il modo di esprimersi con fluidità e liberamente, ecco che trova altre strade per potersi esprimere, cioè a dire che nell'impossibilità anche della situazione di Anna di avere una relazione eterosessuale con un uomo per via delle cose che vi ho detto rispetto alla relazione affettiva che aveva col padre, ecco che la sua libido, ecco, si è orientata altrove e per fortuna le cose sono andate bene per Anna. Sta di fatto comunque che questa relazione era una relazione molto particolare. Infatti, Simona Gentieri a pagina 102 dice: ormai vecchia e malata, Anna si faceva condurre in alcune occasioni a prendere un po' d'aria nei dintorni dell'ospedale in cui era ricoverata. Una delle ultime volte volle fermarsi un istante al numero 20 di Mansfield Garden, la casa nella quale aveva trascorso i lunghi anni dell'esilio londinese. Sì, perché sapete appunto che loro erano di Vienna, c'è ancora la casa, l'appartamento di Freud a Vienna, completamente spoglio però, perché Anna non concede, una volta che loro vanno, a seguito della guerra, vanno in Inghilterra, Anna non concede mica che i mobili, tutto l'arredamento della casa, no? Che da Vienna viene trasferito a Londra, poi ritorni alla casa madre di Sigmund. Per cui, se voi andate a visitare la casa di Freud a Vienna, praticamente è stata completamente ricostruita con immagini fotografiche alle pareti. Chiese alla propria accompagnatrice Anna di entrare e di prendere il vecchio pastrano di Loden del professore, cioè di suo padre, che dopo la sua morte veniva ritualisticamente conservato e pulito ogni anno. Poi, rabbrividendo per l'aria della sera, Anna, ormai ridotta a un'esile figura, volge a avvolgersi tutta nel cappottone di lana. Con questo gesto struggente sembra aver sancito e confermato fino all'ultimo la qualità materna, tenera e protettiva del suo rapporto con il padre. Mi piace ricordare che tanto tempo prima Freud aveva scritto qualcosa proprio a proposito del simbolismo del mantello, che a suo parere, nei sogni, nell'immaginario universale, rappresentava un uomo, ma non sempre in senso sessuale. Siete liberi di cercarne il perché, concludeva. Non è difficile fare buon uso di questa libertà e intuire quali profondi significati regressivi materni rappresentasse il mantello. Anna a suo tempo aveva accolto amorosamente il padre morente, negli ultimi momenti di vita lo invocava simbolicamente, ma nella sua funzione materna, contenerla e ad accoglierla. Per Penso che Simone e Anna abbiano rappresentato l'uno per l'altra la preziosa opportunità di sperimentare la fusione delle origini, l'unione senza confini e senza conflitti, con un'immagine materna indifferenziata, quell'avvolgente sentimento oceanico di armonia totale di cui parlava Freud in tutt'altri contesti e che poi nel corso del tempo tanti psicanalisti hanno potuto nominare ed esplorare. Quindi proprio una relazionalità nella quale Anna, pur sentendo un padre così potente, pur sentendo un padre così, come dire, così idolatrato e amato infinitamente, in realtà, quando Anna è vecchia e appunto ricerca nel cappotto del padre, nella palandrana del padre appunto che si avvolge intorno al corpo, di fatto un senso di protezione, di contenimento che è tipico della funzione materna. E quindi per questo Simona Gentieri appunto dice che Freud all'inizio del suo paragrafo, Freud forse rappresenta è il primo esempio, insospettato esempio di padre materno. Ecco, questa riflessione, questa lettura, appunto, mi invito a farla ovviamente più nel dettaglio. Io ho preso solo degli stralci che mi sembravano interessanti e che però, insomma, ci dimostrano come anche lo stesso Freud abbia così mostrato nella relazione con la figlia femmina tutta una serie di modalità molto, così, molto materne, facendo appunto anche lui, da bravo psicanalista, tuttavia una serie di così di pasticci, se così vogliamo chiamarli, o comunque insomma fosse stato così invischiato all'interno di una relazione che aveva nome edipica, appunto, ma quindi nulla di sessuale, nulla di libidico, eccetera, ma molto fusionale, molto primaria. Bene, adesso chiudiamo il secondo file audio e ci aggiorniamo al terzo per chiudere con le conclusioni di Simone Argentieri.